Saluto i nostri ospiti. Oggi parliamo di Berno, di tecno berlinese, perdonate il lapsus, e del fatto che sia appena stata dichiarata patrimonio immateriale dell'UNESCO. Saluto Andrea Benedetti, produttore musicale, DJ, autore del volume Mondo Tecno, ripubblicato nel 23 e che ha in uscita un nuovo lavoro dal titolo La visione tecno per la casa editrice Agenzia X. Buongiorno Benedetti, bentrovato.
Buongiorno a tutti e a tutte in ascolto.
E saluto anche Tobia D'Onofrio, esperto musicale, collaboratore dell'Inserto Repubblica XL e autore del libro Rave New World, sempre per Agenzia X, l'ultima controcultura. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a tutte.
Allora, dicevamo, la tecno berlinese va a far compagnia quindi alla tecno zurighese, ne abbiamo parlato peraltro pochi mesi fa qui a Rete 2, alle cornamuse slovacche, ai canti tradizionali morinkur mongoli, al canto a tenore sardo, il magam iracheno, i canti polifolici georgiani. C'è davvero di tutto nel patrimonio immateriale anche dal punto di vista musicale. Si riconosce questa volta il contributo che la musica tecno ha dato e continua a dare all'identità stessa di Berlino. Io partirei proprio da qui. C'è un rapporto tra come Berlino si guarda, come si vede allo specchio e la musica techno che in questo luogo specifico ha saputo trovare delle forme di espressione uniche per certi aspetti. Chi mi vuole rispondere? Lascio a voi il compito.
Non lo so, diciamo, cioè, se vuoi Tobia posso iniziare io e poi ti riaggancio.
Mancherebbe.
Allora, guarda, la questione è storica, nel senso che storicamente la techno atterra, diciamo, dagli Stati Uniti, perché la techno viene, diciamo, concepita e realizzata in maniera, devo dire la verità, in maniera interculturale, perché io ci tengo a sottolineare questa cosa, cioè la musica è in generale un evento e un movimento interculturale, niente si crea da zero a livello musicale, c'è sempre una serie di influenze. Però era molto interessante il fatto che appunto per la prima volta l'Europa influenzava in maniera così netta gli Stati Uniti, soprattutto la comunità afroamericana, e poi questa roba ritornava indietro ed è avvenuto soprattutto a Londra nel 1900, fra l'86 e l'88, quando c'è stata poi l'esplosione, diciamo, del movimento. E però arriva a Berlino nel 90, grazie a delle connessioni precedenti musicali, tramite un produttore, si chiamava Dimitri Egeman, che ha una label che si chiamava Tresor, e che, con un club annesso, e in quel momento, con la caduta del muro, ci si crea una connessione molto stretta fra questa nuova realtà sociale e questa nuova approccio musicale, perché la techno degli anni 90 era un po' diversa da quella degli inizi, era un po' più aggressiva, un po' più militante, grazie a un collettivo che si chiamava Underground Resistance di Detroit,
che si chiamava, mi scusi? Si chiamava
Underground Resistance.
Ah, sì.
Insomma, il parente era composto da Mike Banks e Jeff Mills, poi i due si sono separati in maniera anche amichevole. Jeff Mills è diventato comunque un DJ, diciamo, techno riconosciuto in tutto il mondo, forse uno dei più famosi sicuramente. Quindi diciamo che la techno in quanto musica ha contribuito indubbiamente a fare in modo che si creasse, come dire, una cultura dello stare assieme, ma è stato un elemento come altri elementi, sicuramente un po' più preponderante a Berlino, ma in quel periodo si suonava anche house, si suonava anche drum and bass, si suonavano altri stili musicali. È evidente che la techno ha una peculiarità, però tutto nasce secondo me da una cosa, e qui mi riaggancio sicuramente poi a quello che Tobia, che ci ha lavorato molto su questa cosa e sulla questione dei rave, cioè spesso si fa un'equivalenza fra rave e techno che è storicamente non corretta, nel senso che nei primi rave si suonava tantissima musica, si suonava acid house, si suonava house, parlo dell'86-87, quindi questa equivalenza è impropria, e nel corso del tempo la parola techno è stata uguale, cioè ha creato un'equivalenza fra lo stare assieme e ballare. E quindi il genere musicale, come dire, è un po' sfumato, è diventato una specie di mega contenitore un po' indefinito, ecco.
È rimasto più in secondo piano. Beh, sentirei allora il parere di Tobia D'Onofrio proprio su questo, su questo legame nell'immaginario collettivo di coloro che magari non vivono da vicino questa esperienza, questa musica, del collegare quasi automaticamente rave a techno.
Sì, diciamo che sorprende per quanto insomma siamo anche abituati a questa tipologia insomma di situazioni. Da un lato diciamo la notizia positiva, e cioè questo dovrebbe essere, no, un tentativo di andare in una direzione in cui tante persone insomma da anni stanno cercando di lavorare. Ciò che sorprende, e tra virgolette non sorprende neanche troppo, è l'approssimazione, appunto, come diceva per esempio Andrea, perché se facciamo un'operazione di questo tipo, quantomeno vediamo di farla come si deve. Io mi chiedo innanzitutto com'è che da qualche giorno, da quando è venuta fuori questa notizia, diciamo che i produttori di musica house e non techno, mi chiedo com'è che non hanno ancora fatto una manifestazione di piazza per rivendicare la house music, cioè che è diversa dalla techno, perché appunto come diceva Andrea la techno nasce a Detroit, la house music nasce a Chicago e inizialmente nei rave e nelle feste di techno in senso stretto ce n'era veramente poca, c'era tanta altra musica come ha detto Andrea, ma di techno in senso stretto molto poca. Quindi ecco, l'approssimazione appunto è quella di un genere musicale che in realtà non è un genere musicale, perché non intendevano sicuramente la techno come genere musicale, ecco, altrimenti non sarebbe stata techno berlinese. Se si parla di techno berlinese non si sta parlando di un genere, ma si sta parlando di uno stile di clubbing, e allora parliamo della musica come quella magica energia che permette di socializzare, quella magica energia che permette un'espressione vitale che sì, all'interno del clubbing di Berlino può essere ritrovata, ma che probabilmente possiamo ritrovarla nel clubbing romano, dico tanto per dire, o in altri contesti sicuramente insomma da tenere presenti. Quindi ecco, l'equivoco nasce sul genere musicale, mentre è ben evidente, no? Anche quando si dice che altri generi immateriali sono stati, no, dichiarati patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO, per lo più si tratta di generi musicali tradizionali legati a manifestazioni culturali specifiche di determinati territori, ma faccio l'esempio, che ne so, la musica marocchina di Marrakech, di piazza Jamel Fna, anch'essa è, come dire, l'espressione di un modo di vivere la musica in maniera collettiva, rituale, nelle comunità all'interno delle quali nasce e si sviluppano questa musica. Per cui anche la musica dei rave o dei club, quando vivono diciamo la festa in un certo modo, non è musica in senso stretto, non è un genere musicale, ma è un qualcosa che permette alle persone di unirsi e di stare insieme in determinati modi, che sono anche molto particolari e molto alternativi rispetto a come diciamo la società odierna ci impone di divertirci, perché poi non dimentichiamoci che qui siamo in un posto dove sono stati vietati per legge i rave, parlo dell'Italia, cioè quindi nel senso, da un lato a livello internazionale arrivano dei segnali che, per quanto insomma al netto delle approssimazioni, sono segnali sempre positivi, mentre chiaramente in Italia stiamo andando esattamente nella direzione opposta. Allora capiamo cosa c'è di buono in queste forme di intrattenimento, perché vanno valorizzate, ma iniziamo a farlo seriamente, ragionando e non approssimando.
A me pare di capire, provo a fare un riassunto, mi sembra di capire l'UNESCO, lodevole l'iniziativa, però ha un po' sbagliato il tiro, nel senso che ha preso un ingrediente di qualcosa di più vasto, quando invece forse doveva rendere patrimonio immateriale quel qualcosa di più vasto. Allora volevo capire, magari tornando a Benedetti, lei intanto come legge questa notizia, questo arrivo della notizia che l'UNESCO ha incluso la techno berlinese, quindi con tutti i limiti che questa etichetta ci descriveva, nel patrimonio immateriale dell'umanità?
Allora, bisogna andare al... è molto interessante secondo me leggere le dichiarazioni dei, diciamo, della Club Commission, cioè dei promotori di questa iniziativa, ovvero Kiern di Planet Rave, e poi c'è stato anche interessante, ultimamente ieri ho letto un'intervista di Alan Oldham, che è un DJ di Detroit fra l'altro, che però vive a Berlino da anni, e che è stato anche lui parte, diciamo, di questo comitato promotore. È interessante perché loro pongono la questione da un punto di vista molto pragmatico. Bisogna dire che, e questo è molto importante, che non solo la techno ha aiutato, diciamo, una unificazione dei ragazzi, dei giovani, insomma, nella caduta del dopo la caduta del muro, perché c'erano molti spazi che venivano utilizzati e la techno era la giusta colonna sonora, un po' più militante, un po' più ribelle rispetto magari a altri stili musicali, anche se su questo pure ci sarebbe da dire. La cosa interessante è stata che lo Stato tedesco aveva fatto una serie di contratti, diciamo, facilitati, dando degli spazi in gestione per periodi molto lunghi. Questi periodi molto lunghi col tempo stanno un po' morendo, e quindi il problema e la paura del comitato promotore è quella che si inseriscano delle figure che vogliano in qualche modo mangiare nel piatto, diciamo, di chi ha costruito queste cose un po' dal basso, con interventi di stampo un po' più verticistico. Faccio un esempio banalissimo: il Kraftwerk, che non è il gruppo ma è uno spazio enorme che si trova dove si fanno eventi e concerti, dove viene fatto per esempio il Festival Atonal da anni, adesso è gestito da un gruppo industriale molto importante. Quindi voglio dire, la loro idea era secondo me quella di, lo dicono proprio nelle dichiarazioni alle Guardian e ad altre riviste, che era quella di preservare una scena da interventi esterni, con magari delle sovvenzioni o delle possibilità di essere un po', diciamo, come dire, aiutati nel preservare la purezza o comunque una determinata impostazione della scena. Io però confermo i miei dubbi posti prima, anche limitatamente alla scelta proprio della, cioè, se avessero fatto una questione dicendo rendiamo immateriale la scena notturna berlinese, secondo me nessuno avrebbe avuto nulla da dire, perché sarebbe stato comunque una cosa, diciamo, estremamente accettabile, mm-hmm. anche perché esprime lo spazio per molte minoranze, ci sono tantissime feste della comunità queer che non suonano techno, tra l'altro, non tutte. E quindi questo sarebbe stato interessante, però invece in quel modo lì secondo me si è forzato una mano, perché serviva un contenuto culturale, perché non credo che l'UNESCO avrebbe dato mai l'ok a rendere, diciamo, un bene immateriale il divertimento, diciamo, lo stare assieme, e quindi si è voluto un po' forzare la mano in questo modo. Quindi credo che l'operazione sia partita con buoni propositi, ma secondo me è venuto fuori un'operazione un po' zoppa, ecco.
Sempre su questo, magari introduco un ulteriore elemento, ma lo metto come domanda, perché siamo tutt'altro che nell'ambito delle certezze. Non c'è il rischio che quando arriva l'UNESCO e dice questo è patrimonio immateriale sia un po' come mettere la lapide sopra un fenomeno che si dichiara in quel momento storicamente terminato? Cioè, non è una sorta di musealizzazione il fatto di diventare patrimonio immateriale, o la scena notturna berlinese con l'importante elemento della musica techno che qui trova espressione è invece ancora vitale e ha ancora qualcosa da dire, Tobia D'Onofrio?
Si era detto qualcosa di simile quando nel 2015 iniziarono a, tra virgolette, fioccare i libri sui rave, e quindi Muro di Cassere, New World e tanti altri libri che sono arrivati successivamente. E quindi anche lì dici: no, ma scusa, peraltro una scena che si basava proprio sull'immaterialità, sull'invisibilità, sullo sparire e riapparire in barba alle forze dell'ordine, no? E al controllo sociale, si era già detto ma la cultura, e qui appunto la cultura dei free party, la cultura dei rave, chiamiamolo così per semplificazione, è un qualcosa che, come dire, sembrava non si prestasse bene a una storicizzazione, a una cristallizzazione, come invece magari ho cercato di in qualche modo, no, di cristallizzarlo, di spiegare io questa scena all'interno del mio libro. Poi però si è capito che non era una musealizzazione quella che stava avvenendo, ma era evidentemente, visto anche il numero di libri che sono usciti sull'argomento, evidentemente si rispondeva a una necessità interna del movimento stesso, che iniziava a guardarsi allo specchio e a ragionare su se stesso e quindi a capire quali sono le varie declinazioni di questo modo di fare festa libera, quali sono le varie declinazioni della musica e il perché accadono tutta una serie di cose importanti. Per cui credo che anche in questo caso il pericolo di una musealizzazione non ci sia realmente. Banalmente perché è talmente viva la scena che, insomma, è un controsenso pensare che questa sia una lapide, ecco, mettiamola così.
Io se posso intervenire, perché ho un'opinione leggermente diversa da Tobia, nel senso che sicuramente la musealizzazione non c'è, però userei un altro termine, che è fra l'altro una delle cose, diciamo, del focus del mio libro uscito e anche del libro nuovo che uscirà a maggio, e cioè la standardizzazione. Cioè, nel momento in cui un genere musicale deve essere in qualche modo codificato o comunque digerito, diciamo, dalla società, viene in qualche modo banalizzato, avviene per tutte, diciamo, i fenomeni, insomma, penso al jazz, penso al rock, qualsiasi genere musicale in qualche modo viene inserito all'interno di alcuni stereotipi che sono utili. Ecco, se noi sentiamo le produzioni della prima techno dall'85 all'88-89 hanno una diversità e una trasversalità incredibile. Ci sono pezzi più electro, pezzi che assomigliano a cose più EBM, quasi new wave, pezzi invece che hanno un tocco che sembra più house, ma c'è qualcosa di diverso. Cioè, la techno si poneva come più che un genere con dei codici, appunto come i canti georgiani, che hanno dei codici specifici, come un approccio alla composizione, che era un approccio molto ampio, molto libero. Quindi è la banalizzazione che è stata fatta nel corso del tempo riguardo alla techno, cioè la classica cassa in quattro aggressiva, molto marziale, è ovviamente una fotografia parzialissima di questo. Quindi sicuramente la musealizzazione non c'è, però c'è il rischio che venga amplificata ancora di più questa banalizzazione e standardizzazione su questo pattern di identificazione della techno.
Ecco, ripartirei da qui allora. Andrea Benedetti ha già in parte risposto, ma prima di salutarci vi chiedo, quindi ripassando la parola a Tobia D'Onofrio, secondo voi cosa cambierà questo riconoscimento dell'UNESCO, ammesso che possa cambiare qualcosa, nel modo in cui la techno si evolve, in cui suona? D'Onofrio.
Probabilmente, come dicevamo, è un segnale positivo, per quanto bisogna andare a mettere un po' di puntini sulle i, e quindi non può che alimentare un dibattito già abbastanza, a mio avviso, fecondo. Quindi direi che tutto sommato, insomma, è una buona notizia anche il fatto che, insomma, siamo qui a parlarne. Credo che si continuerà a parlarne, insomma, prossimamente. Probabilmente da questi confronti potranno nascere poi delle declinazioni un po' più aderenti alla realtà, no? di quello che l'UNESCO adesso sta cercando di fare.
Benedetti, stessa domanda?
Allora, devo dire la verità che leggendo le interviste appunto a Oldham e Kiern ho visto invece anche in loro una certa, un certo dubbio, nel senso: ok, l'abbiamo fatto, siamo contentissimi, vediamo quello che viene fuori, nel senso che anche loro non sanno esattamente poi a che cosa porterà questa situazione. Se diventa una forma di protezionismo nei confronti dei club esistenti, alcuni meritevoli sicuramente di grande impegno sociale, indiretto ma anche diretto, allora ok, però in realtà poi bisognerà vedere in cosa si manifesta, e cioè sovvenzioni, c'è una chiusura, ci sono problemi pratici, in qualche modo interviene l'UNESCO a potere poi di legislazione o comunque di protezionismo nei confronti di un proprietario che vanta magari un affitto non pagato, insomma ci sono tutta una serie di problematiche tecniche che sono secondo me molto più punto interrogativo che altro, cioè se io voglio fare voglio tutelare il canto yodel è normale che è più semplice perché posso istituire delle scuole, posso fare delle cose, posso fare in qualche modo, perché ci sono dei canoni specifici. In questo caso secondo me la cosa sarà molto più complessa, forse sono un po' più pessimista di Tobia, cioè, di cui apprezzo l'ottimismo, ma lo dico sinceramente senza ironia.
Ma io devo dire, mi porto via da queste riflessioni, da questa chiacchierata della quale vi ringrazio, l'idea però che la tecno sia qualcosa di difficile definizione, dai contorni un po' sfumati. Allora vi chiedo, prima di salutarci, se riuscite a darmi una mano a definirla un po' meglio. Ammesso che sia possibile, che cos'è la tecno? So che è una domanda che sembra banalissima, ma la risposta ho idea che possa non esserlo. Non so chi dei due ha una definizione che potrebbe aiutare.
Io se vuoi c'ho...
Beh, entrambi, dai. Vai, prima D'Onofrio e poi Benedetto.
Stavo per dire quella che stava per dire Andrea, che poi è la definizione di George Clinton e i Kraftwerk in un ascensore, forse la ricordi meglio tu.
È una bella immagine.
Quella era la definizione storica di Derek May, che disse, che chiesero cos'è la tecno, e dice: immaginate George Clinton dei Funkadelic insieme ai Kraftwerk in un ascensore che fanno una jam session. Io ne aggiungerei un'altra, perché lì metteva in risalto l'interculturalità. Io però metterei in risalto invece una frase secca che dice Juan Atkins, che è il godfather, diciamo, della tecno di Detroit, e lui dice: music that sounds like technology. Perché per lui la musica techno, il nome che lui lo prese anche come abbreviazione, lo dice in un'intervista recente che sarebbe citata anche nel prossimo libro, in cui lui dice che techno per lui è un'abbreviazione tecnologica, cioè una relazione costante del nostro modo di comporre con le tecnologie, comporre ma anche poi di impostare la nostra vita con le tecnologie che ormai ci circondano.
Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Andrea Benedetti, ricordavamo il suo volume Mondo Tecno, ripubblicato nel 2023, tra poco a maggio uscirà il nuovo lavoro La Visione Tecno, sempre per casa editrice Agenzia X. Benedetti, grazie.
Grazie a voi.
E grazie anche a Tobia D'Onofrio, del quale invece ricordo Rave New World, sempre per editore Agenzia X. Grazie anche a lei.
Grazie, grazie a tutte.
Noi lasciamo un po' di spazio a un po' di musica, ma non saremo neanche in questo caso ad ascoltare techno, perché questa è Blue Most di Friedrich Gulda Octet, e poi arriva Radio Giornale. Grazie di nuovo ai nostri ospiti e buon proseguimento.